credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Martedì 14 maggio, una buona giornata a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi vi riproponiamo l'intervista di Angelo al padre Ugo Sartorio, direttore del Messaggero di Sant'Antonio.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Padre Ugo Sartorio, il Messaggero di Sant'Antonio. Sono 100 pagine ricche delle migliori firme, cattolici e laici, disponibili in Italia. Che strumento vuole essere?
Uno strumento per comunicare, perché lei ha detto appunto delle belle firme, per il fatto che la bella scrittura è la prima forma di comunicazione. La gente legge quando ciò che è scritto è interessante, quando si tocca la vita, quando la scrittura riesce a farsi anche buona letteratura. Da gennaio è approdata al Messaggero Michela Murgia, abbiamo firme come Aldo Cazzullo, abbiamo autori come il Cardinale di Milano. Credo che oggi la comunicazione sia non un compito, ma il compito della Chiesa, innanzitutto per non essere fraintesi, in secondo luogo per dire ciò che è importante in quella che il Papa continua a chiamare e ha rilanciato come nuova evangelizzazione.
Volesse il cielo che tutti quanti nella Chiesa si rendano conto che la comunicazione è molto importante, è un po' lo sforzo.
Io credo di sì, si è giunti a questo punto, ecco. Che è un punto di non ritorno. Benedetto XVI insiste e ha ragione.
Come si è sviluppato? Qual è la storia del Messaggero di Sant'Antonio, la sua diffusione in Italia e come mensile internazionale nel mondo?
È una storia profonda che ha radici lontane. Siamo nel 1898, viene stampata la prima copia del Messaggero di Sant'Antonio. Pensiamo a quegli anni, naturalmente era un bollettino legato alla Basilica, la Basilica del Santo, legato soprattutto ad un nome, ad una vicenda, quella di Sant'Antonio. Chiaramente poi il modo di comunicazione è cambiato con i tempi. Negli anni 70 la grande svolta, il desiderio di fare di questo bollettino un mezzo di informazione attuale. E quindi abbiamo avuto Gino Lubic, il fratello di Chiara Lubic, che è stato chiamato come caporedattore della rivista. Direi che l'ha rivoluzionata, l'ha lanciata davvero come una rivista moderna. Il resto è a seguire. Noi oggi cerchiamo di fare del nostro meglio, ma nel solco di chi ha avuto questa grande intuizione: allargare lo spazio della fede attraverso una comunicazione interessante che va in profondità, perché noi siamo un mensile.
Ho visto anche la grafica, che è molto varia, molto leggibile anche da parte di un pubblico differenziato. Ecco, c'è un collegamento, diciamo, culturale fra le varie edizioni che escono in tanti paesi.
Ma il collegamento è certamente Sant'Antonio. Poi noi vogliamo lasciare che ogni contesto abbia o sia avvicinato con un linguaggio particolare. Le redazioni, ad esempio, del Messaggero inglese, del Messaggero francese, di quello tedesco, sono all'interno della nazione stessa, quindi non sono a Padova. Le varie edizioni in lingua non sono mai la traduzione del Messaggero nazionale, ma nascono da una riflessione fatta in contesto, perché oggi la fede parla soltanto se parla da una determinata situazione.
Senta, sono indiscreto se le chiedo qualche cifra di diffusione di quello italiano e magari del complesso di quegli stranieri.
Noi arriviamo come Messaggero Nazionale in Italia a 600.000 copie, vantiamo 2 milioni di lettori. All'estero abbiamo 300.000 copie nelle 8 edizioni, poi bisogna aggiungere per l'Italia che c'è anche un Messaggero per i ragazzi, vogliamo parlare all'età difficile soprattutto della preadolescenza. Andiamo in 148 nazioni, ecco, questo stupisce, per noi è quasi connaturale perché vogliamo farci a tutti, secondo il grande desiderio di San Paolo, parlare la lingua degli uomini per comunicare la bellezza di Dio.
C'è una sinergia con gli altri media, in particolare radio e internet del mondo cattolico?
E qui devo confessare una lacuna. Noi abbiamo il grande desiderio di aprire un sito internet, ci stiamo approntando a questo. Quello di cui siamo consapevoli è che in internet anche l'ultimo arrivato può essere il primo, quindi questo ci dà speranza per fare bene. Non è che si arriva in internet e si ha da imparare. Quando si arriva sul web, quando ci sono prodotti multimediali, ecco, la possibilità è di essere veramente ad un buon livello.
Quindi
speriamo di arrivarci presto, io ci conto ed è uno dei punti del mio programma.
Il rapporto, padre Sartorio, con i lettori?
Beh, il rapporto con i lettori è la cosa più bella di un giornale. Un giornale si fa perché qualcuno lo legge e questi lettori che lo leggono sono molto esigenti, ma questa è una cosa bella. Noi riceviamo 30.000 lettere di contenuto all'anno, sono indirizzate a padre Ugo Sartorio. Io cerco di leggerne il più possibile, mie dopo cena sono una lettura di queste vicende di vita appassionate, a volte anche doloranti, e però questo è il compito di un direttore. Leggendo queste lettere capisco di cosa c'è bisogno.
E quindi vi dà anche una carica di natura spirituale, intellettuale, culturale,
è un rapporto molto diretto, molto intimo, e le persone ci confidano la vita. Ecco, io ho 12 collaboratori che con me rispondono alle lettere, 12 persone con le quali cresciamo insieme e con le quali ci confrontiamo su problemi. Certamente gli do indicazioni, perché il lettore è davvero, ecco, la persona o colui che ci sta più a cuore.
Questa inchiesta che stiamo conducendo, sfogliando, è un'inchiesta che è partita da una intuizione, che cioè la stampa cattolica è l'ultima internazionale dei media che esista al mondo, con una unità in fondo di pensiero, con un centro che è Roma e il Papa. E lei come si sente all'interno di questa internazionale che è impegnativa, eh?
Ma benissimo e a mio agio, perché una delle note della Chiesa è la cattolicità, no? Che è una cosa diversa dall'universalità. Universalità significa verso l'uno, quindi un principio di concentrazione. Mentre cattolicità significa verso il tutto, cioè il messaggio cattolico è capace di parlare ad ogni cultura interpretandola, leggendola e valorizzandola. E credo che la stampa cattolica forse è la stampa che prima di tutte le altre è stata stampa internazionale. Penso alla stampa missionaria, penso all'Osservatore Romano che a metà del secolo scorso lanciava edizioni in francese, in inglese. Quindi io credo che noi possiamo vivere la globalizzazione buona, perché abbiamo un messaggio che fa la differenza, e la nostra globalizzazione si chiama, in un linguaggio di fede, cattolicità.
Che questa cattolicità che comunque vi induce a stare al passo con i tempi, perlomeno da quello che voi pubblicate.
Stare in ascolto. Io credo che un giornalista oggi ha il compito di ascoltare molto, perché chiaramente come cattolici dobbiamo stare anche molto attenti, siamo molto provocati a volte a dare troppe risposte, no? Cosa ne pensa il mondo cattolico, cosa ha da dire. Certo, questo deve essere fatto, ma con un previo ascolto e una previa intelligente riflessione.
E quindi adesso l'augurio che facciamo al Messaggero di Sant'Antonio è quello di collocarsi nello spazio web e continuare a portare al mondo, ai tanti milioni di lettori, il tuo messaggio. Grazie, padre Sartorio.
Grazie a lei.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Vi ricordo che Sfogliando torna tra 15 giorni e nel mese di maggio parliamo di Maria e ascoltiamo l'intervista del padre Vito Magno al preside della Facoltà Teologica Marianum, padre Salvatore Perrella, uno dei maggiori esperti di apparizioni mariane.
Padre Perrella, in che modo Maria fa sentire la sua vicinanza agli uomini da 2000 anni fino ad oggi?
Nella preghiera, nelle numerosissime apparizioni.
Che nell'ultimo secolo sono aumentate in modo esponenziale. Cosa pensa possa esserci dietro questo fenomeno?
Forse un bisogno segreto di maternità, di protezione, una necessità di avvertire la presenza del cielo.
Non si tratta solo di apparizioni, ma anche miracoli, prodigi, lacrimazioni.
Sono tutti segni esterni che ci dicono che la presenza di Maria è una presenza vera, efficace, soprattutto benefica.
A dire che nel Vangelo Maria parla poco.
Ma lì la situazione è diversa. Il Vangelo è incentrato su Cristo, mentre le apparizioni sono incentrate nel rapporto la Vergine, i veggenti, il cielo e la terra, la Chiesa e il mondo.
Anche se i messaggi sono spesso ripetitivi.
Ma ripetere giova, siccome che noi siamo un po' distratti e smemorati, è bene che Maria, da buona maestra del cristianesimo, ci ripete le sante parole dell'ascolto, della conversione, della comunione. E poi nessuna apparizione è uguale all'altra. Ogni apparizione ha un suo significato.
Quali, per esempio, quelli di Lourdes, di Fatima, di Medjugorje?
Lourdes è il grande messaggio della vicinanza di colui che è il medico, che viene a curare, a fasciare le nostre ferite dandoci speranza. Fatima è il grande messaggio della pace, del ricentrare interiormente il grande mistero della fede. Medjugorje è una presunta apparizione, è un avvenimento che è ancora sotto giudizio, non si sa. La Chiesa vaglia, la Chiesa studia e se sono rose fioriranno, ma quello che conta è questo: qualsiasi vera apparizione non allontana da Cristo, ma è al servizio dell'Evangelo.
Padre Perrella, nelle apparizioni, oltre ai messaggi, Maria spesso affida ai veggenti dei segreti, famoso quello di Fatima, che per alcuni resta non svelato del tutto.
Ma noi dobbiamo fidarci della Chiesa. Non credo che vi siano altre specificità nel segreto. Stiamo a ciò che il Papa ci ha detto, Giovanni Paolo II, stiamo al documento su Fatima della Congregazione della Fede. Il resto sono rumori giornalistici.
E allora cos'è Maria per l'uomo d'oggi?
Mamma, sorella e amica.
Ed ora ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Nella solennità di Pentecoste, la liturgia propone un brano tratto dal capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni.
In questa festa di Pentecoste, la nuova traduzione ci permette di ritornare al termine originale, il termine paraclito, per parlare dello Spirito Santo. In questo testo, appunto, due volte compare questo modo di definire il dono dall'alto, il dono che verrà mandato dal Padre, che procede dal Padre e dal Figlio, e che ha questa definizione. Paraclito, parakaleo in greco, è colui che è chiamato d'appresso. In latino si traduce advocatus, cioè chiamato appunto presso di me. Che funzione era la funzione del paraclito? Era la funzione dell'avvocato difensore, il quale non poteva parlare al posto dell'imputato, come invece è oggi, ma suggeriva all'imputato come parlare. Stava dappresso all'imputato, parlava al suo orecchio e gli dava i consigli su come rispondere alle accuse. Ecco, lo Spirito Santo arriva ed è un paraclito. Non si sostituisce a noi, ma ci dice come fare, perché per Dio è tanto importante la nostra identità. Non la abusa, non la bypassa, non la schiaccia, non la cancella. Essere in Cristo vuol dire, curiosamente, nello stesso tempo non essere più noi, ma essere proprio noi fino in fondo. Lo Spirito Santo cerca proprio noi, vuole parlare con noi. Infatti è interessante questo fatto, che tutto è una questione di accogliere, amare la parola di Cristo. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice questo testo. Certamente, questa consolazione, questa sapienza straordinaria che viene insufflata nel nostro essere passa però per una nostra libera adesione a quello che è del Padre, a quello che è la parola di Cristo. Ed è una questione di amore. Cioè, la relazione con Dio non è una relazione di dovere, non è una relazione di obbligo, non è una relazione di imposizione. Non è come il male che ci schiavizza, ci costringe, non sappiamo come uscirne, un vizio ci prende e diventa nostro padrone. No, con Dio, curiosamente, noi restiamo sempre, comunque, con la iniziativa di dire sì o no. Se uno mi ama, farà qualche cosa, osserverà la mia parola. Certo, le parole di un amato, uno se le tiene nel cuore. Possiamo dire a qualcuno, ma non ci tieni a me, ti ho detto una cosa, non l'hai manco tenuta conto, quando parlo non osservi ciò che ti dico, non lo metti nel cuore, non lo difendi, perché infatti c'è in questo termine, questo osservare la parola, questo tenere dentro. Ci sono delle cose che noi ce le teniamo molto strette perché sono legate alle persone a cui abbiamo voluto bene. Certi ricordi di, che ne so, delle persone care, se abbiamo perso un genitore, un fratello, un amico, abbiamo delle cose che ci ricordano, magari sono piccole cose e le teniamo da conto, c'è qualcosa di loro in noi. Questa è la relazione che Dio vuole stabilire con noi, che noi teniamo dentro di noi, qualche cosa di meraviglioso. Noi abbiamo assolutamente urgenza, tutti quanti, di fare sempre molto, molto attenzione a quei momenti di intimità che sono un dono e che Dio nella sua provvidenza dona a tutti, magari da bambini, magari quando eravamo molto, molto all'inizio della nostra esistenza, con le nostre prime sensibilità o più grandi, dove sia. Quando una parola entra nel nostro cuore, noi dobbiamo essere furbi, tenercela stretta, perché quella parola è la pista d'atterraggio dello Spirito Santo dentro di noi. Quella parola è la strada con cui c'è proprio una dimora, è interessante. E qui si parla del prendere dimora, appunto. Entra una parola e si riproduce qualche cosa che in realtà, anticamente, nell'Antico Testamento per l'appunto, era l'inabitazione di Dio nel Tempio. La dimora di Dio era il Tempio. Ecco, il nuovo Tempio è il nostro cuore, la nostra realtà più profonda, il nostro spirito, che è un po' diverso dalla nostra sensibilità ed è un po' diverso dalla nostra psicologia, è un luogo più profondo della nostra psiche, è un luogo più profondo dei nostri stati d'animo. È più profondo, lì c'è il luogo dove Dio vuole abitare. Che bello prendere dimora. Qui si parla di una dimora stabile. Dio non vuole con noi una relazione occasionale, non vuole con noi uno stare così, ma essere distratti mille volte o riproporre mille volte questo passaggio dalle nostre parti. No, vuole proprio prendere dimora. Stare con noi, cioè un fare casa con lui. Con le persone si va a casa, no? quando si abita insieme a qualcuno, iniziano delle convenzioni, iniziano delle intimità, iniziano dei piccoli rituali, che ne so, mattutini, serali, momenti in cui ci si scambia qualcosa. Quando è che si sta male? Quando questi rituali vengono usati male, trasandati, vengono lasciati così e non c'è più quell'intimità. Ecco, noi abbiamo bisogno di fare casa con lo Spirito Santo, col Padre, con il Figlio, avere le nostre intimità. Curiosamente, come si fa? Attraverso la sua parola. La sua parola sa fare questo in tutti noi, sa donarci questa dimensione, che è una dimensione diventa poi che cosa? Qui si dice, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Sarà una relazione col passato illuminata dalla parola di Cristo. È molto consolante iniziare a cercare nel nostro passato l'opera di Dio e non stare lì a guardare così le cose disordinate, una affastellata sopra l'altra senza un vero senso, o certe volte essere solamente colpiti da ciò che ci ha ferito. C'è Cristo in quello che ci è successo. E a un momento piano piano la parola di Cristo inizia a essere presente in tutta la nostra storia, anche nel passato, anche nel tempo in cui non conoscevamo Cristo, se non lo abbiamo conosciuto per primo, diciamo così, se non è stata la nostra infanzia benedetta dalla fede o la nostra adolescenza. A un dato momento la parola inizia a inondare tutta la nostra memoria. Giovanni Paolo II parlava della purificazione della memoria ed è molto molto importante ricordare quando nelle cose abbiamo iniziato a vedere che ci parlava Cristo nelle cose. È un'esperienza di purificazione, è un'esperienza di cambiamento, perché quando una persona cambia il suo rapporto con il passato, veramente cambia radicalmente, perché la nostra memoria ci condiziona profondissimamente. Ma lo Spirito Santo, per la parola di Cristo, ha il potere di toccare quella dimensione, la dimensione di ciò che ricordiamo. Avere al centro della nostra memoria l'opera di Dio vuol dire iniziare a illuminare tutto quello che è stato il nostro passato. E questo è qualcosa, un'opera che dobbiamo fare. Tante volte le persone sono molto ferite, arrivano con delle ulcere esistenziali che dobbiamo sicuramente lenire, accompagnare, ma non con una consolazione da quattro soldi, iniziando a illuminare l'opera di Dio. Iniziando a illuminare che cosa? Quello che solamente lo Spirito Santo sa insegnare, perché lui deve appunto insegnare ogni cosa, tutto, insegnarci il vero fine della nostra vita. Perché se il nostro passato lo dobbiamo interpretare semplicemente in funzione del benessere, dello stare bene, del conseguire i nostri obiettivi terreni, il nostro passato normalmente ci soddisfa poco. Ci stanno delle cose da cancellare o su cui restiamo un po' rabbiosi o tristi o autodistruttivi o cose simili. Se invece la vita è un viaggio verso l'amore, verso il saper amare, ecco che il nostro passato inizia a diventare utile. Anche tutto il male subito diventa una strada per quella scuola lì, che è l'unica scuola che lo Spirito Santo viene a farci. Noi non riceviamo lo Spirito Santo per essere più bravi a far carriera, noi non riceviamo lo Spirito Santo per essere più contenti in questo mondo in maniera vana e stupida, noi riceviamo lo Spirito Santo per imparare ad amare, noi riceviamo lo Spirito Santo per diventare stabile dimora di Dio. Noi riceviamo lo Spirito Santo perché Dio parli nel nostro cuore, perché Dio sia visibile attraverso le cose che ci succedono ogni giorno, perché non lo sappiamo ascoltare, perché non lo sappiamo percepire, perché sappiamo toccarlo nelle cose che viviamo. Lo Spirito Santo serve a questo, non serve ad altro, non serve a così, a un fine di un benessere occasionale come tanta religione di consumo oggi ci consiglia di fare. No, serve a fare di noi una dimora stabile di Dio.
Siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento del mercoledì alle 7 per riascoltare le catechesi di Don Fabio Rosini. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.